Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org. Parlo di Letizia Baldoni.
Bentrovate e bentrovati ascoltatrici e ascoltatori di Radio dalla parte del torto. Sono Letizia Baldoni, come sempre con il mio tarlo, che vuole essere un invito anche un pochino fastidioso a riflettere e a pensare su tutto quanto ci gira intorno. E come si fa a non fermarsi a pensare a tutto ciò che vediamo intorno a noi di brutto, di negativo, ciò che non ci piace e che colpisce e urta la nostra sensibilità, come gli ultimi fatti accaduti in questi giorni, fatti tremendi che hanno sicuramente risvegliato i miei tarli personali, ma sono certa anche i vostri. Parto da questa terribile notizia della morte di Zohra, questa bambina che è stata uccisa in Pakistan dai suoi, diciamo, datori di lavoro, padroni, che l'hanno massacrata di botte e di violenza fino a farla morire, una bambina di 8 anni. Vorrei parlare con voi di questo fatto. Un fatto particolarmente violento, particolarmente inaccettabile, che per di più va a capitare a ridosso del 12 giugno, cioè della giornata mondiale contro il lavoro minorile. E stiamo parlando di un paese, il Pakistan, dove vengono sfruttati tanti minori. Diciamo che il tema di oggi vuole essere proprio una considerazione su fatti che riguardano la violenza alle persone più fragili, ai bambini, ai minori e soprattutto alle bambine e alle minorenni, perché purtroppo anche qui ritroviamo una differenza di genere, un accanimento particolare nei confronti delle bambine. Vi racconterò diverse storie e non sarò da sola a raccontarvele, e a mano vi presenterò i temi di oggi. Dunque partiamo da questa giornata mondiale contro il lavoro minorile. Perché è nata questa giornata? È stata istituita dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro nemmeno tanti anni fa, nel 2002, con l'obiettivo di attirare l'attenzione dei politici e dell'intera società sullo sfruttamento dei bambini e soprattutto sulla negazione della loro infanzia e dei diritti fondamentali dell'infanzia. Purtroppo al giorno d'oggi si stima che ci siano circa 152 milioni di minori che nel mondo sono costretti a lavorare per sopravvivere, una cifra veramente che fa accapponare la pelle. Di questi circa 108 milioni lavorano nel settore agricolo, mentre 72 milioni vengono sfruttati in mestieri considerati estremamente pericolosi. In questo momento, dopo la pandemia di Covid-19, dalla quale non siamo ancora usciti, naturalmente la situazione rischia di peggiorare, perché si può ipotizzare che un numero sempre maggiore di bambini sia costretto ad abbandonare la scuola e a dover lavorare per far fronte alla povertà crescente delle loro famiglie. Anche in Europa la situazione diventa sempre più inquietante. Infatti un recente rapporto di Save the Children ci dice che un bambino su 4 nell'UE è a rischio di povertà, quindi in totale quasi 23 milioni di bambini. Direi che queste sono proprio grida, urla di allarme, ma naturalmente segue una certa rabbia perché non si vede mai la soluzione di questi problemi. Purtroppo la realtà è questa e i minori in certi paesi del mondo, poveri, rappresentano una risorsa economica preziosa, in qualche modo una specie di compensazione del reddito familiare a cui le famiglie ricorrono spesso in situazioni difficili. Chiaro che il lavoro minorile non può essere una soluzione alla fame e alla miseria, perché si tratta soltanto di sfruttamento e priva i bambini della loro infanzia, della loro dignità, dei diritti fondamentali, fino a influire negativamente sul loro sviluppo psicofisico. In alcuni paesi più poveri del mondo, un bambino su quattro è intrappolato in una vita di totale privazione del diritto. Abbiamo l'Africa subsahariana al primo posto, ma non è il solo continente coinvolto in questo orrore, anche l'Asia, la regione del Pacifico, l'America Latina e i Caraibi sono alcune delle aree dove questo fenomeno sta dilagando. I bambini vengono impiegati in varie forme di lavoro rischioso, per esempio a contatto con sostanze chimiche, pesticidi agricoli o con macchinari pericolosi. Tutti ricorderemo i bambini costretti nelle miniere a raccogliere la mica che serve per i nostri telefonini. Tra le peggiori forme di lavoro minorile c'è anche il lavoro di strada. Ci sono tanti bambini che vivono nella strada, nelle metropoli latinoamericane, anche asiatiche. Per esempio, i bambini di strada vengono utilizzati per raccogliere rifiuti da riciclare. Un'altra forma di schiavitù, orribile è rappresentata ovviamente dalla violenza sessuale o commerciale sui bambini. Si arriva direttamente alla tratta di esseri umani. Che cosa si può fare per cercare di, sanare questa piaga mondiale? Mi viene in mente la figura di Iqbal Masih che vorrei ricordare con tenerezza. Iqbal era nato nel 1983 in Pakistan in una famiglia molto povera. Pensate che a 4 anni già lavorava in una fornace, a 5 fu venduto dal padre a un venditore di tappeti per pagare un debito che era di 12 dollari. Iqbal fu costretto a lavorare 10-12 ore al giorno, era incatenato al telaio, sottonutrito, infatti aveva riportato un danno alla crescita. Nel 1992 uscì di nascosto dalla fabbrica e partecipò insieme ad altri bambini a una manifestazione di un sindacato dei lavoratori. E da lì capì diverse cose. No, si rifiutò di continuare a lavorare quando ritornò nella fabbrica dei tappeti, malgrado lo picchiassero, fino a che non scappò. Iqbal cominciò a viaggiare e a partecipare a conferenze internazionali e sensibilizzò l'opinione pubblica sui diritti negati dei bambini lavoratori in Pakistan. Contribuì molto al dibattito sulla schiavitù mondiale, si recò anche a Stoccolma e prese parte a una campagna per boicottare i tappeti pakistani che derivavano proprio dal lavoro di tanti bambini. Insomma, il coraggiosissimo Iqbal cercò di parlare a tutti di ciò che succedeva nel suo paese, tanto che le autorità pakistane, a causa di una pressione internazionale e anche di un attivismo locale che andava aumentando, presero finalmente una serie di provvedimenti, tra cui la chiusura di decine di fabbriche di tappeti dove lavoravano migliaia di bambini schiavi. Ma purtroppo la vita di Iqbal ebbe una fine terribile. Il 16 aprile del 95 era il giorno di Pasqua. Iqbal stava andando in bicicletta con due cugini che lo accompagnavano e venne colpito alla schiena, gli spararono. Iqbal venne ucciso dalla mafia dei tappeti. Chissà, forse uccidendo Iqbal, i trafficanti di tappeti e di bambini pensavano di poter fermare la protesta nel paese o quella sensibilità che Iqbal aveva messo in moto. Non è stato così perché Iqbal è diventato un simbolo, un martire, un grande esempio e a seguito della sua morte il tema del lavoro minorile ha avuto ancora maggior attenzione, quindi diciamo che almeno in questo senso la morte di questo ragazzino non è stata inutile. Iqbal, tra l'altro, diceva: nessun bambino dovrebbe impugnare mai uno strumento di lavoro. Gli unici strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e matite. Con questo ricordo di Iqbal che è stato un piccolo eroe dei giorni nostri, facciamo una pausa musicale. Vi lascio un pochino con Matrix Himalaya. Eccomi di nuovo tornata con voi, riprendiamo il discorso del 12 giugno, giornata mondiale contro il lavoro minorile, che ci ricorda la necessità di intervenire con urgenza, soprattutto nelle aree più colpite da conflitti e da calamità. Nei paesi dove c'è una guerra o dove c'è un'economia al collasso, l'istruzione purtroppo, non esiste più per i minori, perché in quel caso i bambini hanno altri bisogni, bisogni fondamentali come avere l'acqua potabile, il cibo per vivere. Quindi, così più riempiamo le miniere di bambini e più svuotiamo le scuole o peggio ancora le distruggiamo. Quindi finisce che alla miseria materiale si affianca anche la miseria educativa. Tra gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 c'è proprio lo sradicamento del lavoro forzato per porre fine alla schiavitù moderna. Quindi in questo senso il 12 giugno è stata e resta un'occasione in più, un momento di riflessione importante per cercare di unire governi e società civile in modo da sradicare questa situazione drammatica in cui si trovano i bambini lavoratori e per individuare le misure più adatte per poterli aiutare. Tra l'altro, noi non dobbiamo pensare di essere esenti da questo problema. L'Italia non ne è immune e non lo è stata neanche in un passato recente. Attualmente sarebbero circa 340.000 i minori sotto i 16 anni costretti a lavorare in Italia e spesso ai limiti dello sfruttamento. Inoltre, questo fatto, data la particolare fascia d'età, comporta un aumento della dispersione scolastica e sempre secondo Save the Children l'Italia presenta un tasso di dispersione scolastica tra i più elevati d'Europa, siamo al 18,2%, quindi non possiamo dire che noi ci troviamo fuori da questo terribile problema, non è un problema lontano da noi e questo ci deve scuotere sicuramente e provocare in noi delle riflessioni serie, molto serie. Così come è molto seria e molto triste la vicenda della piccola Zohra, uccisa a botte dalla famiglia per cui lavorava perché ha fatto fuggire due pappagallini dalla gabbia. Siamo sempre in Pakistan, siamo proprio a Rawalpindi, dove una bambina di soli 8 anni è morta a causa delle percosse, delle violenze della coppia moglie e marito per la quale lavorava come domestica, cioè nonostante la sua giovanissima età, questa bambina faceva la domestica e anche un po' da babysitter al figlio della coppia che ha poco più di un anno. Questa bambina è stata picchiata, torturata e forse stuprata per un motivo così futile come la fuga di due pappagallini da una gabbia. Per fortuna i due carnefici sono stati arrestati, ma il marito si è difeso dicendo che la moglie era andata su tutte le furie trovando la gabbia vuota e che quindi si era scagliata contro la bimba e lui è intervenuto per dare una lezione a questa piccola cameriera. Queste notizie le leggo da La Repubblica dell'8 giugno. Quindi a quanto pare questi due, che esseri umani, definire esseri umani è veramente come dire un eufemismo, finito di sfogare la loro collera, portano Zohra in fin di vita in ospedale. Ma la bambina dopo poco muore, i medici non possono far nulla perché era piena di ferite ovunque. Sul viso, sulle mani, sotto la gabbia toracica, sulle gambe, sulle cosce, il che fa pensare appunto che abbia anche subito un oltraggio di tipo sessuale. Anche i vicini di casa testimoniano che i due hanno continuato a colpire la piccola con una violenza inaudita nonostante le sue urla e i suoi pianti, quindi massacrata di botte fino a quando non ha perso conoscenza. Zora non ha avuto la stessa fortuna dei pappagallini che ha liberato o che ha fatto fuggire inavvertitamente dalla gabbia. Lei è rimasta prigioniera dentro quella gabbia e da lì non ha proprio potuto muoversi, ha dovuto soltanto subire, ha dovuto soffrire e non possiamo nemmeno immaginare quanto possa essere stata grande la sofferenza di quella bambina. I carnefici di Zohra hanno raccontato tutti i particolari, i dettagli della loro violenza. Sono stati arrestati per fortuna. Ora vediamo che cosa succederà a loro, vediamo un po' come interverrà la legge, ma resta sicuramente tanto amaro in bocca per una vicenda che doveva essere assolutamente evitata dall'inizio. I bambini non dovrebbero essere venduti dai genitori per poter sanare dei debiti o per poter mangiare o bere. I bambini hanno dei diritti fondamentali, quindi il diritto ad avere una casa, il diritto ad avere una famiglia, al tempo necessario per giocare, al riposo, alla giusta nutrizione e alla giusta crescita. Quindi diciamo che tutto ciò è una violazione di diritti umani universali e importantissimi, da condannare in ogni caso questo comportamento inaudito di questi due. Ancora di più fastidioso perché si tratta di una coppia benestante che prende una bambina di 8 anni come serva, come domestica. Io mi domando come si possa raggiungere questi livelli di disumanità. Sappiamo tutti che in Pakistan le donne non vengono trattate bene dagli uomini, assolutamente. Anzi, sembra quasi che usare loro violenza sia un po' lo sport nazionale, non c'è nessuna remora a frenarsi, a quanto sembra. Non sono tutti così, per carità, però c'è una mentalità molto molto maschilista, ma anche violenta. E come non pensare a questo punto a Malala Yousafzai, una giovane attivista pakistana, che all'età di 11 anni è diventata celebre per un blog da lei curato per la BBC, nel quale ha avuto il coraggio di documentare il regime dei talebani pakistani contrari proprio ai diritti delle donne. Naturalmente gliel'hanno fatta pagare, perché il 9 ottobre 2012 Malala è stata gravemente colpita alla testa da due uomini armati quando ritornava a casa da scuola. È stata parecchio tempo ricoverata ed è sopravvissuta all'attentato dopo una delicata operazione chirurgica per la rimozione dei proiettili. Si è poi trasferita in un ospedale di Birmingham che si è offerto di curarla. E poi diciamo che per lei è iniziata una nuova vita. Il 12 luglio del 2013, quando ha compiuto 16 anni, Malala ha potuto parlare al Palazzo di Vetro a New York indossando lo scialle appartenuto a Benazir Bhutto e lanciando un accorato appello all'istruzione delle bambine e dei bambini di tutto il mondo. Ha ricevuto vari premi fino a che nel 2014 è stata insignita del premio Nobel per la pace insieme ad un attivista indiano. Certo, lei con i suoi 17 anni è la più giovane vincitrice di un premio Nobel. Così come se ci fosse stato tempo e modo, forse anche Iqbal Masih avrebbe potuto averlo. Questi sono dei giovani eroi che cercano di lottare per cambiare lo stato di cose violento che c'è nel loro paese. E io penso che siamo tutti quanti d'accordo nel riconoscere l'importanza del loro operato e del loro ruolo all'interno di una società così difficile. Bene, adesso penso che sia arrivato il momento di fare un'altra pausa musicale. Voglio dedicare questa canzone che si intitola Butterfly proprio a Zohra, quindi vi lascio con Damon's Butterfly. Di nuovo in onda per voltare pagina, diciamo, per cercare di vedere adesso che cosa si può fare per proteggere questi bambini che cadono vittime o di tratta di esseri umani o di violenze sessuali o di sfruttamento minorile nel lavoro. Chi si occupa di questo? Ci sono varie organizzazioni non governative che difendono i bambini, per esempio Save the Children, ma c'è una nuova ONG, una nuova organizzazione non governativa, che si chiama Protection for Kids, molto interessante. E soprattutto molto innovativa perché è organizzata e gestita da un gruppo di giovani, veramente sono molto giovani, a partire dalla presidente di questa associazione che è Anna Chiara Sarto, che sentiremo più avanti in un'intervista che mi ha gentilmente rilasciato. Anna Chiara Sarto parlerà anche lei di Protection for Kids, ma intanto io sono andata a curiosare nel web e sono andata a vedere il sito web di Protection for Kids e quindi ho scoperto che si tratta di una organizzazione che si impegna nell'ideare e sviluppare progetti a livello nazionale e internazionale. Hanno 50 sedi. Cioè, la loro sede c'è in 50 paesi sparsi tra l'Europa, il Sud America e gli Stati Uniti. Hanno costruito anche una ricca rete di consulenti e possono raggiungere chi ha bisogno in qualsiasi parte del mondo. Quindi contattare Protection for Kids in ogni paese di questi 50 significa poi essere messi automaticamente in comunicazione con dei consulenti che si trovano più vicini a chi ne fa richiesta. Qual è l'obiettivo principale di Protection for Kids? È impegnarsi quotidianamente per combattere i reati della tratta di minori e della pedopornografia online. E questa è un'altra minaccia per i minori, un luogo non luogo, ma virtuale, diciamo, dove però vengono adescati e dove avvengono delle violazioni terribili. Quindi questi ragazzi di Protection for Kids, con grande passione, determinazione, ma io direi proprio con competenza, stanno cercando di assistere direttamente e indirettamente le vittime minorenni e un'altra loro finalità è quella di reintegrare le vittime all'interno della società, quindi il reinserimento di questi ragazzi e ragazze. Mi sembra un'organizzazione molto interessante da conoscere. I loro servizi riguardano le segnalazioni di tratta di minori o di pedopornografia online, fanno anche investigazioni sul web e erogano servizi professionali di ethical hacking, fanno anche ricerche su bambini scomparsi e anche seguono, rintracciano strani flussi di denaro sul web. Quindi Protection for Kids assiste i bambini vittime di tratta e di pornografia online proprio attraverso un uso sapiente della tecnologia. E non soltanto però, perché portano un aiuto concreto, reale, in loco, perché sono presenti in tutto il mondo. Quindi ora vi faccio ascoltare l'intervista alla presidente di Protection, che è Anna Chiara Sarto, è una giovanissima presidente, ha 21 anni. E quindi ascoltate questa interessante intervista con la sua testimonianza, perché è una ragazza che ha prima voluto vedere con i suoi occhi che cosa succede in certi posti nel mondo riguardo ai minori e poi ha deciso di dirottare la sua vita in questo senso. Anna Chiara Sarto, lei è una studentessa veneziana che però vive all'AIA e studia all'AIA, vero?
Esattamente, sì, buongiorno.
Che cosa sta studiando in particolare?
Io attualmente sto studiando diritto europeo e diritto internazionale in inglese e mi sto specializzando in diritti umani e diritto penale internazionale. Poi sto seguendo un corso di mediazione.
Ecco, no, perché questo è importante per capire come mai la sua vita sta prendendo una direzione ben precisa anche attraverso la scelta degli studi che sta facendo. Allora, per quello che ho potuto conoscere io di lei, so che da un'esperienza di studio in Sudafrica è arrivata a un impegno contro la prostituzione delle bambine. Ci può raccontare com'è andata, com'è iniziato questo percorso?
Sì, assolutamente. Allora, io mentre frequentavo il quarto anno di liceo classico, ho deciso di intraprendere un'esperienza all'estero e quindi di fare il quarto anno di liceo in Sudafrica, Cape Town. E è successo, io lì vivevo con una famiglia ospitante e è successo che un giorno appunto io mi trovavo con la mamma ospitante quando praticamente le maestre della scuola del figlio l'hanno contattata. E lei è sembrata subito molto preoccupata e in ansia, e allora io mi sono preoccupata a sua volta e le ho chiesto di cosa si trattasse. E lei mi ha spiegato appunto che dovevamo recarci immediatamente nella scuola del figlio perché era successo apparentemente qualcosa di molto grave. Allora ci siamo appunto, siamo andati nella scuola e abbiamo trovato le maestre in lacrime che ci dicevano che qualche attimo prima erano arrivati due genitori, o almeno si presupponevano genitori ma non lo erano, due finti genitori che dicevano di essere amici dei genitori di questi ragazzi e con questa scusa hanno rapito quattro bambini che erano in classe con il mio fratellino ospitante. E quindi questa è stata un'esperienza estremamente scioccante per me perché vivendo in un paese del nord Italia ho sempre pensato che queste atrocità succedessero agli altri, succedessero nei paesi lontani. E invece mi sono trovata proprio in una realtà così e questa atrocità ha coinvolto persone a me molto vicine.
E qual è stata la sua reazione di fronte a questo fatto terribile?
Io sono stata estremamente scioccata e sono partita dall'Italia per il Sudafrica che volevo studiare arte e diventare direttrice di musei e sono tornata con la voglia di studiare diritti umani e diritto internazionale.
Beh, indubbiamente sì, un episodio che lascia il segno. Poi lei però è andata proprio a visitare i bordelli di Kathmandu, ho letto su questa rivista, sì. E che cosa ci racconta di questa esperienza?
Allora, io l'estate scorsa, quindi a luglio del 2019, ho deciso di intraprendere un percorso di stage legale a Chori Daughter, che è un'organizzazione che in nepalese significa figlia, Chori. E questa organizzazione ha circa 20 ragazze che sono vittime di commercio sessuale, che sono vittime di tratta di esseri umani, di prostituzione forzata, e praticamente sono tutte ragazze molto giovani perché hanno dagli 8 ai 21 anni, quindi erano tutte ragazze più piccole di me. E ho deciso appunto di passare un periodo in questa organizzazione nella quale ho potuto studiare i casi, ma allo stesso tempo mi è stata data la possibilità di visitare, come diceva lei, i bordelli di Kathmandu. Per me è stato veramente un qualcosa di orribile, ma al tempo stesso molto utile, perché mi ha fatto capire quello che da ormai 3 anni sto studiando sui libri. Un'esperienza veramente devastante perché Kathmandu è una città molto povera e io mi sono recata appunto in questi bordelli assieme alla coordinatrice dell'associazione e ho visto proprio gli opposti, perché Kathmandu è una città molto povera, invece questi bordelli erano gestiti da gente molto ricca. poi queste persone sono anche definite essere trafficanti di donne. E mentre io sono entrata, mi sono dovuta fingere cliente per poter accedere a questi bordelli che vengono chiamati dance bar. E praticamente ho visto tantissime ragazze, erano davvero tante, saranno state circa 10 ragazze, alcune anche minorenni, che ballavano, facevano una sorta di spogliarello all'interno del sopra il palco, all'interno del dance bar. E poi ovviamente succedeva che molti i clienti, le persone che erano lì appunto per, se possiamo chiamarlo così, lo spettacolo, il devastante spettacolo, poi si appartavano appunto nel...
Le sceglievano, diciamo, esatto. Sceglievano.
Esatto.
Sì.
Sì, la danza iniziale era proprio un... è stato un qualcosa di devastante per me, perché vedere queste ragazze... che danzavano, in realtà era solo un mostrare la merce, il fatto che la donna sia considerata come merce, ancora oggi nel 2020 è un qualcosa che veramente deve far riflettere.
Tra l'altro c'è un altro dato che fa riflettere, cioè che gli italiani detengono questo triste primato del turismo sessuale.
Eh sì, esattamente.
E questo è un altro problema che si aggiunge.
Esatto, soprattutto nei paesi come per esempio in Thailandia, infatti in Thailandia, Brasile, nei paesi del sud-est asiatico, gli italiani in media dai 20 ai 40 anni hanno tutto questo primato di essere tra i turisti sessuali numero uno al mondo. E questo è un primato del quale penso che noi, io da italiana mi vergogno e tutti noi da italiani dovremmo vergognarci. Proprio a fronte di questo ho deciso quest'estate di fare una nuova esperienza e andrò proprio sia in Indonesia che in Thailandia anche per studiare da vicino questo fenomeno che è anche molto collegato con la pedopornografia, ovviamente.
Ecco, a proposito della pedopornografia, lei è direttrice di una Onlus che si chiama Protection for Kids, che ha come obiettivo anche di combattere quest'altro fenomeno. Online, che cosa sta succedendo?
Allora, il fatto è questo, ovvero i trafficanti di esseri umani sono estremamente alle dinamiche con il nostro tempo, con la società di oggigiorno. Questo perché? Perché sanno che la maggioranza della popolazione ha almeno un profilo social. E quindi se i trafficanti di esseri umani una volta adescavano le loro vittime nelle scuole, all'uscita delle scuole, nei parchi, al giorno d'oggi i trafficanti si sono spostati anche loro e hanno spostato l'adescamento proprio nel web. E quindi, e non solo l'adescamento, ma i trafficanti incominciano anche a amministrare il crimine della tratta di esseri umani e della connessa pedopornografia proprio nel web, specialmente nel deep e nel dark web, che garantiscono l'anonimato, se così possiamo dire, garantiscono l'anonimato, perché per esempio i metodi di pagamento nel deep e nel dark web avvengono, non vengono attraverso semplici carte di credito, come per esempio nei normali siti internet che noi conosciamo, ma avvengono tramite l'uso delle criptovalute. E alcune di queste criptovalute, tra cui bitcoins o i portafogli Wasabi, non consentono di capire da dove provengono i soldi e dove arrivano. E quindi questo sta succedendo purtroppo al giorno d'oggi per quanto riguarda il web e questi crimini internazionali. E Protection for Kids è un'organizzazione che si impegna proprio a contrastare nel web. Abbiamo deciso di combattere, se così possiamo dire, combattere pacificamente questa battaglia nello stesso campo di guerra in cui i criminali commettono questi reati. È un qualcosa di estremamente innovativo, perché gli anni scorsi ho lavorato per prevenzione tratta di esseri umani a Washington DC e c'erano molti studi, abbiamo condotto veramente tanti studi e ricerche su come l'hackeraggio etico potesse in qualche modo contrastare questi fenomeni, però con Protection for Kids questo è diventato realtà, quindi io sono veramente molto contenta.
Bene, mi sembra una cosa molto interessante, molto importante che state facendo, passo avanti verso un fenomeno che è drammaticamente in crescita. Per concludere, Parliamo di futuro. Le chiedo che cosa, qual è il timore più grande per il suo futuro, ma anche per quello delle bambine, delle donne, comunque ciò che è legato al genere femminile, e anche però la sua più grande speranza.
Il timore per queste bambine, il timore più grande che ho è che ci sono molte iniziative, secondo me, che cercano di contrastare questi fenomeni. Però molto spesso si limitano a dare un aiuto alla vittima temporaneo. E questo ovviamente è capibilissimo per quanto riguarda un discorso di risorse. Però allo stesso tempo penso che bisognerebbe concentrare di più le risorse e gli aiuti che vengono dati a queste ragazze per pensare di fondare dei processi di reintegrazione nella società. Perché molto spesso la mia paura è che queste ragazze possano in qualche modo uscire da questo circolo vizioso e poi in qualche modo possano rientrarci.
Mm-hmm. Quindi devono essere supportate dopo e aiutate a reintegrarsi, lei dice, nella vita di una ragazza, poi nella vita di una che è giovane e che deve sperare nel futuro.
Esattamente, sì. E per esempio, non lo so, insegnando un lavoro, una piccola mansione, in modo tale che abbiano un'alternativa di vita al loro passato e alla strada.
È un bel compito, è un compito grande, però insomma siete veramente lei è molto molto motivata, quindi sicuramente ci riuscirà.
Grazie.
La sua più grande speranza?
La mia più grande speranza è ovviamente quella di contribuire, anche se in piccolo, magari nel futuro in maniera un po' più grande, a contrastare questi fenomeni. Perché io, quando ho deciso di dedicare la mia vita professionale e accademica totalmente a contrastare questi fenomeni, la cosa che più mi ha motivato e che mi motiva ogni giorno è andare a letto sapendo che anche solo l'aver aiutato una persona ad uscire da questi grandissimi crimini, da queste grandissime situazioni strazianti, è per me una grandissima gioia. Quindi mi auguro di poter continuare a fare quello che sto facendo e magari ci sta anche aiutando un maggior numero di persone.
Eccomi, il brano che avete ascoltato alla fine dell'intervista di Anna Chiara Sarto è un brano di Shaman, si intitola Quasar. Questa pausa musicale ci ha un pochino fatto rilassare, ci ha un po' distolto da questi temi così, mi rendo conto, così seri ma così importanti che noi non possiamo assolutamente ignorare. E per, diciamo, ancora un pochino alleggerire questa trasmissione, ma relativamente, oggi devo dire che non sono affatto leggera, forse un po' più pesantuccia del solito con le mie tematiche sempre estreme, ma spero che voi ormai mi conosciate, che abbiate capito qual è lo spirito con cui io voglio parlare di questi temi. Ora vi voglio presentare una donna particolare, una donna che ha avuto una vita molto particolare, con degli alti e bassi incredibili. Si tratta di Elizabeth Penrose Miller, Elizabeth Lee, detta Lee Miller, che è nata nel 1907 e è morta nel 1977, è stata una fotografa, una fotoreporter e anche una modella americana di grande successo negli anni 20 a New York, prima di trasferirsi a Parigi. E naturalmente in questi periodi, negli anni 20-30, tra Parigi e New York, conosce tanti personaggi famosi e importanti come Pablo Picasso o Max Ernst, oppure Colette, Maurice Chevalier e tanti altri. Sicuramente una vita particolare quella di Lee Miller, è così particolare da interessare anche uno scrittore o una scrittrice, chissà, perché usa uno pseudonimo, quello di Johannes Buechler. Johannes Buechler, che racconta la storia di Lee Miller magistralmente, così come solo lui o lei sa fare. E diciamo che ad aiutarci a raccontare questa storia c'è anche la lettura emozionante di Alida Castagna. Naturalmente ringrazio sia Johannes Buechler, che ci ha dato la possibilità di leggere in radio le sue storie, e ringrazio la casa editrice People, che permette tutto questo, e non ultimo un grazie di cuore ad Alida Castagna, che partecipa alle nostre trasmissioni. Ascoltate.
Alida Castagna legge Johannes Buechler.
Le foto sono del mio collega David Sherman. Il giorno? Il 30 aprile 1945. Il luogo? Un'abitazione a Monaco, al 16 di Prinzengartenplatz. Io che faccio il bagno. Mentre il proprietario dell'appartamento si toglieva la vita in un bunker di Berlino. Non ero in quell'appartamento per caso. Lo avevo fatto intenzionalmente. Volevo lavarmi dallo sporco che mi aveva ricoperta durante la visita al campo di concentramento di Dachau, un bagno nella vasca di Hitler. Mi chiamo Lee Miller e sono nata a Poughkeepsie, nello stato di New York, il 23 aprile 1907. Papà Theodor era un inventore tedesco con la passione della fotografia, una passione che mi aveva trasmesso fin da piccola. Già, fin da piccola. E da piccola subì la violenza che cambiò tutto il mio essere donna. Avevo 7 anni, la mamma in ospedale e io affidata ad amici a Brooklyn. La violenza. E quella maledetta gonorrea che mi trascinai per anni. Fu in quel preciso momento che, malgrado tutti mi vedessero come un angelo, tanto ero bella, diventai un demonio dentro. Amavo l'arte in genere. Nel 1925 andai all'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts e poi all'Art Students League di New York per studiare scenografia. Fu proprio in quell'anno che la mia vita cambiò. Camminavo a Manhattan. Fu una fortuna che in quel momento stesse passando accanto a me il signor Condé Nast, editore di Vogue, che mi afferrò prima che quella macchina mi travolgesse. Forse fu il mio fascino. Fatto sta che mi offrì un lavoro come modella. Un caso che mi fece diventare la modella più ricercata dai più grandi fotografi di quel tempo, da Edward Steichen ad Arnold Kent. Fino al 1928, quando uno scandalo fece finire la mia carriera di modella. Che cosa avevo fatto di così tanto grave? Una foto che mi ritraeva per una pubblicità di assorbenti. Per la prima volta una donna pubblicizzava qualcosa di così intimo. Un vero scandalo. Ne fui quasi felice. Cominciava a starmi stretto il ruolo davanti all'obiettivo. Io volevo fotografare. Per questo fuggì a Parigi, dove conobbi un grande fotografo, Man Ray. Diventai sua allieva, musa e amante. Poi la mia vita prese strade diverse. Prima uno studio tutto mio a New York, poi in Egitto e poi nel 1937 di nuovo a Parigi, dove conobbi e mi innamorai di Roland Penrose, pittore e poeta inglese. Con lui mi stabilì a Londra, dove scattai quelle foto sotto il blitz delle V2 naziste. Quando lui venne chiamato alle armi, diventai una fotoreporter di guerra, un incarico che difficilmente veniva assegnato ad una donna. Fu così che vidi l'orrore. Quando visitai i campi di concentramento di Dachau e Buchenwald o quando visitai le prigioni della Gestapo, sviluppavo personalmente le pellicole in una camera oscura improvvisata nella mia stanza d'albergo. Ero fotoreporter di guerra per Vogue. Mi chiesero più volte se quello che vedevano nelle foto fosse reale. Era tutto vero. Avevo solo impresso sulle pellicole tutte le mostruosità di cui è capace l'uomo. Un incubo per una come me. Un incubo che sconvolse la vita di Lee Miller. Aveva 40 anni quando iniziò a bere, soffrire di insonnia e di depressione, nonostante la nascita di Anthony. Il tradimento del marito e l'accusa di essere una spia sovietica segneranno il resto della sua vita. Lee Miller morirà il 21 luglio 1977, dimenticata da tutti. lei, una delle più grandi figure femminili della fotografia. Le ceneri sparse nel suo giardino. Il figlio Anthony ha scritto la biografia di sua madre, The Leaves of Lee Miller, impegnandosi a promuovere l'opera materna.
Eccomi di nuovo con voi. Il pezzo che avete ascoltato alla fine della lettura di Alida Castagna è di Tunguska Electronic Music Society, si intitola System. Come avete sentito, una storia molto particolare, molto triste, finisce veramente male, ma Vorrei ritornare un attimo alla violenza subita all'età di 7 anni da questa giovanissima Elizabeth Miller mentre si trovava a Brooklyn presso amici di famiglia. La sua mamma, come abbiamo già avuto modo di sentire, era stata ricoverata in ospedale. Amici di famiglia la ospitarono. E in quel frangente subì una violenza, ma non venne sporta denuncia e non fu ben chiaro chi fosse l'autore della violenza. Ci sono voci contrastanti perché c'è chi parla di un marinaio, un parente o addirittura il padre di Lee. Molti anni più tardi queste supposizioni vennero smentite dal figlio di Lee Miller, che escluse l'ipotesi di rapporti incestuosi tra Theodore e Lee, tra padre e figlia, anche se le foto scattate loro in seguito da Man Ray potevano suggerire una cosa del genere. Qualunque fosse la vera identità dello stupratore, Theodore iniziò in quello stesso anno a fotografare la figlia nuda, ritraendola nella neve, in una foto intitolata Mattinata di dicembre, la cui esposizione a New York nel 1913 era stata causa di scandalo. E questo per aggiungere qualcosa in più a una storia già abbastanza complessa e complicata, e comunque una storia con un tristissimo epilogo. Ci stiamo avviando alla fine della trasmissione. Vorrei ritornare in Italia e mettere a fuoco un po' meglio, anche con dei numeri, con dei dati alla mano, questo fenomeno di violenza nei confronti delle bambine e delle ragazze. In Italia, purtroppo, leggo da un articolo del Messaggero, del 10 ottobre 2019, sempre più bambine e ragazze vittime di violenza, allarme e maltrattamenti in famiglia. Allora, bambine indifese e troppo piccole per capire che chi ti picchia non ti vuole bene. E la paura poi ha la sua parte, perché in casa, laddove ci si dovrebbe sentire protette, invece è proprio il posto dove maggiormente si subiscono violenze. E questo vale per le donne adulte e, ahimè, anche per bambine e ragazze. Questo è l'allarme che è stato lanciato da Terre des Hommes alla Camera dei Deputati per la presentazione del nuovo dossier della campagna intitolata Indifesa, tutta una parola, indifesa. I dati sono davvero allarmanti. Ascoltate, ogni anno in Italia sono sempre di più i minori vittime di reati. 5.990 nel 2018, il 3% in più rispetto al 17. Soprattutto si tratta di bambine e ragazze, che sono circa il 60% del totale. Un terzo di queste ha subito maltrattamenti in famiglia, che in un solo anno sono aumentati del 14%. La violenza sessuale è il secondo reato per quantità di vittime. Purtroppo 656 nel 2018, l'89% sono bambine e ragazze. A queste vanno aggiunte le vittime di violenza sessuale aggravata, che ha visto lo scorso anno 383 vittime, l'84% femmine. I casi sembrano leggermente in calo, mentre cresce del 3% il numero di minori vittime di pedopornografia. In tutto 199, ma anche qui per l'80% si tratta di femmine, di bambine e ragazze. I minori vittime di omicidio nel 2018 sono stati 16, di cui la metà erano femmine. La presidente di Terre des Hommes, Donatella Vergari, ha rilasciato questa dichiarazione: chiediamo al governo maggiore impegno nel contrasto e nella prevenzione della violenza e delle discriminazioni di genere. Noi, insieme ai nostri partner, non faremo mancare, continua Donatella Vergari, il nostro contributo. Anzi, lo stiamo già facendo con il network In Difesa, la prima rete italiana di web radio e giovani ambasciatori contro la discriminazione, gli stereotipi e la violenza di genere, bullismo, cyberbullismo e sexting creata da Creattiva. E il nuovissimo sito www.networkindifesa.org con centinaia di contenuti su questi temi realizzati dagli stessi ragazzi. Cito questa rete In Difesa perché mi sembra particolarmente interessante e sarebbe bello che, per esempio, i docenti e anche i genitori andassero a visitare www.networkindifesa.org per trovare il modo magari di parlare di questi temi con i loro giovani. In effetti c'è da pensare che l'uguaglianza di genere non si potrà raggiungere senza una certa sensibilità educativa e adeguati processi di formazione. Abbiamo detto tante volte che occorre un cambiamento culturale. E magari avessimo una politica che dà un buon esempio, ma così non è stato, perché ultimamente abbiamo visto che le donne che ricoprono un ruolo importante in politica sono veramente pochissime. Bisogna poi cercare di sensibilizzare e di favorire la conciliazione tra vita e lavoro, sanare il gender gap, tutte questioni che ben conosciamo e che speriamo, continuiamo a sperare che possano essere davvero risolte. Tornando ai dati italiani, nel 2018 la regione che ha registrato il maggior numero di reati contro i minori è stata la Lombardia, con 1090 vittime, seguita dalla Sicilia, dall'Emilia-Romagna, dal Lazio 551 vittime e dal Veneto 422. E l'incremento più significativo è stato registrato proprio nel Lazio, c'è stata una maggiorazione del 25%. E poi c'è un dato che veramente colpisce e fa male leggere: le bambine e le ragazze con disabilità sono vittime delle violenze di genere 10 volte di più rispetto alle loro coetanee senza disabilità. Sono 68 milioni, rivela il dossier di Terre des Hommes, sono 68 milioni le bambine che da qui al 2030 verranno sottoposte a mutilazioni genitali e 130 milioni le bambine e le ragazze escluse da scuola che finiscono con l'essere sfruttate in lavori umili e poco retribuiti. Ogni anno 12 milioni di ragazze sotto i 18 anni si sposano spesso con uomini molto più grandi e circa 2 milioni di ragazze con meno di 15 anni rimangono incinte. Pensiamo che in Italia nel 2017 le baby mamme sono state 1390, 1100 delle quali italiane, il resto di origine straniera. E pensiamo anche che nel mondo ogni 10 minuti un'adolescente femmina viene uccisa. Concludo questa carrellata con i dati che riguardano il giro della prostituzione minorile a Roma. Tra le vittime ci sono ragazzine e ragazzini anche sotto i 13 anni, perfino bambini e bambine di 10 anni. E questo è un dato davvero inquietante, come dice lo stesso PM Maria Monteleone, sostituto procuratore di Roma, che ha lanciato l'allarme nel corso dell'audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta per l'infanzia e l'adolescenza. E purtroppo nella capitale torna lo spettro di vicende che hanno scosso il paese diversi anni fa. Forse ricorderete l'inchiesta che nel 2013 portò alla luce la vicenda di due ragazzine fatte prostituire ai Parioli, nel quartiere Parioli. Monteleone ha spiegato che nell'ultimo anno giudiziario sono stati 31 i nuovi procedimenti presso il Tribunale di Roma che riguardano questa tipologia di reato. Ed è anche inevitabile la rievocazione di una vicenda giudiziaria di cui si occupò la stessa Monteleone come PM, coordinando le indagini, insomma, che 7 anni fa vide coinvolte queste due studentesse di un liceo classico di Roma, i Parioli, avevano 14 e 15 anni. Le vittime in quel caso furono adescate proprio su internet da 3 uomini che le avviarono alla prostituzione in un appartamento del cosiddetto quartiere bene dei Parioli. Allora ci fu una madre che denunciò, insospettita dall'improvvisa disponibilità economica della figlia. Invece l'altra mamma risultò complice degli sfruttatori, finiti poi come lei in carcere. In generale, nel circondario del Tribunale di Roma e della Procura è stato registrato un costante incremento dei reati che vedono come persona offesa i minori. Ci sono questi nuovi procedimenti penali per atti sessuali con minorenne e questo è il reato più frequente. Anche il costante aumento però del delitto di adescamento di minore, soprattutto commesso attraverso la rete internet. Ma sono 2014 nuovi procedimenti per sottrazione di minore e alcune anche a livello internazionale. Inoltre preoccupano anche i reati di pornografia minorile. Sono stati 262 in un anno. E comunque, e per concludere, tra i reati più elevati ci sono i maltrattamenti in famiglia e la violenza sessuale. Violenza, violenza. Oggi ho parlato sempre di violenza nei confronti di persone che non possono assolutamente difendersi, che spesso non trovano neanche i genitori pronti a difenderli o a difenderle, perché sono i genitori stessi quelli che mandano allo sbaraglio i propri figli senza garantire loro i diritti fondamentali. Parliamo di infanzia che viene distrutta, che viene stroncata, che viene dirottata da tutte altre parti e quindi anche però di una incapacità dell'adulto di gestire la propria vita in una maniera sana e soddisfacente. Con questa riflessione io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata del Tarlo e vi lascio come sempre con un brano musicale di Paqueta Rakieta, Drum and Bass.